ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio cari ascoltatori e benvenuti all'Ascolto del Mondo, la radio. Io sono Alessandro Guarasci e con me ci sono dall'altra parte del vetro Silvia Giovarrosa e Roberto Colangeli. E allora oggi parliamo di Tunisia, un paese scosso da una settimana a questa parte a scontri di piazza, soprattutto durante la notte. Va detto che comunque nelle ultime ore questi disordini si sarebbero arrestati. Ieri sera si sono registrate proteste solo in un sobborgo popolare della capitale e nel governatorato di Kasserine. A Kasserine, sempre nel pomeriggio di ieri, si erano diffuse indiscrezioni poi smentite dal Ministero dell'Interno dell'uccisione di un manifestante da parte delle forze dell'ordine. Ma allora sentiamo le motivazioni di queste proteste da Marina Tomarro.
Sono centinaia le persone arrestate dalla polizia tunisina durante gli scontri notturni con i giovani che protestano contro il governo. Secondo l'ultimo bilancio, il numero dei fermati è superiore a 630, considerando le diverse città del paese nordafricano teatro dei disordini. Le manifestazioni sono scatenate dalla difficile situazione socio-economica nel 10° anniversario della rivolta che diede origine alla primavera araba e che portò alla destituzione del presidente Ben Ali. La Tunisia sarebbe in lockdown anti-Covid dalle 16 fino a mezzanotte, ma questo non ha scoraggiato le migliaia di giovani dal riversarsi sulle strade per 3 notti consecutive. Molti degli arrestati hanno tra i 14 e i 17 anni, secondo quanto riferito dal Ministero dell'Interno, e gli scontri sono stati particolarmente accesi ad Het Adhem, un quartiere della banlieue nord-orientale di Tunisi. Il primo ministro tunisino, Hichem Mihiki, ha detto di comprendere le ragioni delle proteste, ma ha precisato che esse devono rimanere pacifiche.
E allora l'arcivescovo di Tunisi, Monsignor Ilario Antoniazzi, intervistato da Gabriella Ceraso, dà in qualche modo voce al disagio che cova sotto queste proteste. Ricordiamo che i protagonisti sono i giovani che, ha detto Monsignor Antoniazzi, sono il futuro del paese, ma oggi sembrano aver perso ogni speranza. Sentiamo.
Sono incominciati durante l'anniversario dell'inizio della famosa primavera araba, che era primavera solo nel pensiero di coloro che l'hanno incominciata, però dopo questa primavera si è dimostrato un po' un autunno più che primavera e ha provocato anche delle grandi illusioni e delusioni, soprattutto nei giovani, che si aspettavano una società migliore, si aspettavano che avessero anche loro un ruolo maggiore nella società, nella politica, in tutto, si aspettavano soprattutto lavoro. Ora tutto questo non si è avverato e la gente oggi, causa anche del virus, del Covid che stiamo vivendo, si trova a soffrire la fame. Addirittura c'erano dei manifestanti, dei giovani che hanno fatto le manifestazioni, anche questa notte ce ne sono state, che urlavano meglio morire di Covid che di fame. Di Covid si muore presto, di fame ci vuole più tempo. E questo mostra fino a che punto la sofferenza e quanto questa gioventù sia proprio senza speranza.
C'è bisogno di un aiuto internazionale? Si potrebbe fare di più? O c'è bisogno proprio di un cambiamento radicale interno? Ci sono forze e risorse interne per risolvere questa situazione, secondo lei?
Ci vogliono tutti e due. Per esempio è conosciuto che la Tunisia è un paese povero, non ha tante capacità, anche per il Covid la situazione qua è molto critica e la Tunisia non ha questi aiuti, queste capacità per accogliere tutti quanti. Fino adesso non sappiamo nemmeno quando arriva il vaccino, se c'è, se arriva, non arriva, si sentono tante chiacchiere. Sicuro che ha bisogno di un aiuto internazionale che la Tunisia resta un punto di partenza, un paese pilota anche per gli altri paesi del Maghreb. Quando va male da noi, trema l'Algeria, trema la Libia, vicino a noi tremano un po' tutti. L'influenza della Tunisia è molto importante. però d'altra parte c'è bisogno anche di una rinascita, un po' di una ripresa coscienza anche dalla parte della gioventù e del popolo tunisino, che il futuro della Tunisia è nelle loro mani. E a volte certi comportamenti mostrano forse anche il contrario. Per esempio impediscono ai fosfati di arrivare fino al porto, e fanno chiudere quel po' di petrolio che riusciamo a trovare qua in Tunisia, le pompe sono state chiuse, chiudono a causa di manifestazioni dei giovani che si intromettono in tutto questo. E anche lì ci vuole magari un po' più di polso dalla parte del governo, e abbiamo l'impressione che a volte non c'è. Anche in questo periodo c'è stata una crisi di governo, eravamo senza ministro degli interni, adesso c'è stato un cambio di parecchi ministri, non sappiamo come va a finire, perché troppi cambi vuol dire anche troppa confusione dopo.
E allora i disordini hanno in qualche modo fatto ripartire anche le partenze dei migranti. In realtà è tutto il Nord Africa che è instabile, lo ha detto anche poco fa Monsignor Antoniazzi. Pensate che Alarm Horn, il servizio a disposizione dei migranti che sono in mezzo al mare, anche oggi ha segnalato che circa 130 persone sono in difficoltà su un barcone a largo della Libia. Poi mercoledì un pesante naufragio, sempre a largo della Libia, ha provocato 43 morti. Allora sentiamo allora che cosa ci ha detto Roberto Zaccaria, che è presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati.
La situazione sta cambiando in Nord Africa. Penso e pensiamo che naturalmente in quei luoghi bisogna cominciare a capire quali sono le condizioni che favoriscono queste partenze di persone disperate. Tra l'altro le voglio aggiungere, se posso, che non c'è solo in questo momento la nostra preoccupazione per quello che succede nel Mediterraneo, per quelli che arrivano via mare, ma c'è anche una grandissima preoccupazione anche per quelli che arrivano dalla rotta balcanica, perché questa fa meno clamore, ma noi che siamo presenti al confine a Trieste, abbiamo intervistato proprio per i nostri compiti, i nostri progetti, persone che arrivano di là stremate, ferite, in condizioni di salute terrificanti. Noi ci rendiamo conto che queste persone, che poi vengono spesso riammesse, cioè quando dice riammesse vuol dire respinte, dall'Italia alla Slovenia, dalla Slovenia alla Croazia e poi alla Bosnia, in un perfido game, come loro lo chiamano, una specie di gioco, cioè nel senso che questi arrivano e poi vengono respinti.
E ancora una volta mi sembra che l'Europa non ci sia impegnata anche molto nel fronteggiare la pandemia di Covid.
È chiaro che l'Europa, quando un paio di mesi fa ha ripresentato un piano per comune per l'asilo e le migrazioni, ha presentato un piano che è ancora largamente incompleto. Questo è stato detto da tutte le associazioni umanitarie, cioè nel senso che non c'è la sensazione anche lì che l'Europa abbia un disegno che in qualche modo sia di accoglienza, che sì, certamente qualche passo avanti c'è rispetto al silenzio. Noi dobbiamo tenere presente che l'agenda europea per le migrazioni è del 2015, in qualche modo è entrata in funzione nel 2016, ma mai attuata completamente, perché proprio nel 2015-2016 milioni di sbarchi che sono verificati verso l'Europa ha congelato tutto quel progetto. Oggi gli sbarchi sono un numero incomparabilmente inferiore, anche se qualcuno lamenta che ci siano degli aumenti. Certo, l'aumento del 30% rispetto a 1.000 o 1.500 sembra enorme, ma siamo lontanissimi dai numeri preoccupanti. L'Italia ha delle capacità di accoglienza che sono molto superiori a quelle degli arrivi attraverso le varie rotte.
E appunto dopo l'ennesima tragedia nel Mar Mediterraneo che appunto ha provocato 43 morti, il centro Stalli, il servizio dei gesuiti per i rifugiati ha lanciato un appello: si compia immediatamente un atto politico di discontinuità, si trovino soluzioni dignitose per tutti, senza derogare mai al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali su migranti e rifugiati. E poi c'è l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni che ha detto: quella del Mediterraneo centrale è la rotta migratoria più pericolosa del mondo. E allora ecco il portavoce appunto dell'OIM, Flavio Di Giacomo.
Bisogna essere molto pratici e vedere quelli che sono i numeri degli arrivi registrati nel corso di tutto il 2020 e anche di questo 2021 rispetto all'anno scorso. In realtà non ci troviamo di fronte a un'emergenza in termini numerici, chiaramente, ma quello che ci preoccupa è che l'emergenza umanitaria continua purtroppo nell'indifferenza un pochino totale rispetto a qualche tempo fa. Le persone continuano a partire, anche se in numero inferiore rispetto a una volta, dai paesi del Nord Africa. Innanzitutto la Libia, la situazione in Libia continua a essere drammatica, i migranti continuano a essere vittime di violenze, abusi e violazioni di diritti umani. Partono meno migranti un po' per la stagione invernale, ma anche perché sappiamo che è più difficile partire dalla Libia ormai da qualche tempo, quindi questo non vuol dire che però ci si trovi meglio in Libia. E partono anche dalla Tunisia, quest'anno nel 2020 abbiamo registrato circa l'arrivo di 13.000 tunisini, che è un numero più alto rispetto a quello dell'anno scorso in cui i tunisini arrivati erano circa 6.000 o poco più. Non è un numero altissimo se lo paragoniamo ai numeri dei 180.000 arrivi dal Nord Africa del 2016-2017, insomma. Però ecco, è preoccupante perché rispetto a una volta ci sono molte meno operazioni di soccorso e ricerca e soccorso in mare. Quindi fa sì che nonostante le partenze siano diminuite, le persone comunque siano rischino la vita in mezzo al mare, ci sia più difficoltà a salvarle. Questo fa sì che comunque questo prime settimane dell'anno già siamo a circa 90 morti registrati in tutto il Mediterraneo, che in tre settimane è un numero abbastanza rilevante.
Di Giacomo, in questo momento chi si sta occupando della ricerca e del salvataggio? Perché l'ONG non ci sono più.
Le ONG ci sono un pochissimo, sono molto limitate nelle loro attività, quindi c'è un ONG ogni tanto, adesso se non erro ci dovrebbe essere l'Ocean League in mare, però insomma ecco, molte ONG sono bloccate per lungo tempo, quindi magari a volte non c'è nessuna, a volte ce n'è soltanto una, quindi di fatto chi si occupa di salvataggio in mare sono innanzitutto in acque internazionali, in quelle che la cosiddetta SAR libica, che di fatto sono acque internazionali che starebbero sotto la gestione della Guardia Costiera Libica. Effettivamente è la Guardia Costiera Libica che interviene. Sappiamo che la Guardia Costiera Libica nel corso del 2020 ha riportato indietro 13.000 persone, che è un numero enorme, e questo è il grosso problema: ha portato 13.000 persone indietro in un paese non sicuro, dove poi queste persone purtroppo diventano di nuove vittime di abuse e violenze. Per quello che riguarda invece i salvataggi europei, chiaramente sono un pochino ridotti al lumicino rispetto a quanto vedevamo anni fa. La Guardia Costiera Italiana interviene in acque internazionali italiane soprattutto, però ecco, in acque internazionali mi sembra che ci sia molta poca presenza di operazioni europee rispetto a qualche anno fa. Quindi diciamo che un po' si è demandato questo onere ai libici, però è un'assurdità, perché chiaramente poi i libici riportano le persone in Libia dove non dovrebbero essere riportate. Questa è la grande contraddizione del 2020, quindi bisogna assolutamente che l'Europa ricominci quanto prima a operare in mare con operazioni di ricerca e soccorso che siano più ampie possibili, perché comunque le persone continuano a morire. Io adesso per esempio, oltre i 43 morti di ieri, l'altra settimana nessuno ha parlato del fatto che c'è stato un barchino partito dalla Tunisia che era stato disperso, che è stato ritrovato, e a bordo di questa barca una bambina, una neonata, è morta di freddo. Quindi se nel 2021 neonati muoiono di freddo in mare, penso che l'Europa debba fare qualcosa. Non è una cosa accettabile, purtroppo succede e nessuno lo dice.
Ecco, ma torniamo appunto a parlare proprio della Tunisia. Dal 2011 ogni anno 100.000 ragazzi hanno lasciato la scuola in modo precoce, 1 milione pensati in 10 anni. Nel 2020 13.000 persone hanno tentato di emigrare con i cosiddetti barconi della morte, tra cui ci sono 1.500 minori. Allora, anche per parlare di questo abbiamo Michele Brignone, che è direttore esecutivo della Fondazione Oasis. Buon pomeriggio, Brignone.
Buon pomeriggio a lei.
Allora, ci sono solo aspetti economici dietro alla crisi che sta investendo in questo momento la Tunisia?
La dimensione economica è sicuramente preponderante, non ci sono solo quelli. In questo momento c'è una triste combinazione tra crisi politico-istituzionale e crisi economica.
Ecco, e a questo punto, secondo lei, dove si può tentare di intervenire? Perché l'Europa e soprattutto l'Italia non ricordano mai che in fondo la sponda sud del Mediterraneo dovrebbe essere in qualche modo privilegiata nella propria politica estera. Invece tutto questo sembra passare in cavalleria.
Sì, da un lato è vero. Bisogna anche dire che in Tunisia ci sono dei problemi molto radicati. Non spuntano adesso, questo disagio economico viene da lontano, viene dall'assetto, dal modo in cui l'economia tunisina è stata strutturata, organizzata già dopo l'indipendenza, privilegiando le regioni costiere a scapito dell'interno. Dopo la rivoluzione questo problema è rimasto, non possiamo dire in assoluto che l'Europa sia rimasta a guardare. Certo, sembra sempre la Tunisia è vicinissima, invece a noi sembra sempre così lontana, anche in questi giorni in cui accadono, ci sono manifestazioni e proteste, noi ne sappiamo pochissimo, se ne legge poco almeno in Italia.
Esattamente.
La questione è, l'Europa ha investito dei soldi. La questione non è neanche tanto quanto viene dato alla Tunisia in termini di aiuti. L'Europa ha investito dei soldi, il problema è che non basta questo tipo di intervento. Si tratta per l'Europa, ma soprattutto per la Tunisia, di ripensare il proprio modello economico, il proprio modello di sviluppo. È su questo che bisognerebbe intervenire. Ci siamo lasciati forse affascinare un po' troppo dall'idea del modello di democrazia o di transizione democratica riuscita dopo la primavera araba. Si tratta di una transizione che è fragilissima in ragione soprattutto di questa fragilità non solo istituzionale ma davvero socio-economica.
Tra l'altro ricordiamolo, ne abbiamo già parlato in passato con lei, la Tunisia è in qualche modo l'unico paese del Nord Africa in cui le primavere arabe veramente hanno portato, diciamo, a una forma di democrazia che poi logicamente va messa a punto. Lei ha parlato degli investimenti dell'Europa che sicuramente hanno avuto un impatto quantitativo ma forse non troppo qualitativo. Allora, quali filoni secondo lei potrebbero essere sfruttati oltre appunto alle coste?
Appunto la dimensione delle coste è il luogo in cui tradizionalmente la Tunisia è più sviluppata. Il problema è geografico, cioè arrivare a investire veramente, a guardare, non soltanto investire, ma innanzitutto a guardare al disagio delle regioni dell'interno. Non è un caso che nel 2010 tutto sia partito da un ragazzo che si è dato fuoco a Sidi Bouzid, che sta appunto nell'interno tunisino. Quindi c'è una dimensione geografica, c'è una dimensione di equilibrio tra settore pubblico e privato. La Tunisia ha un settore pubblico ridondante, molto spesso il disagio dei giovani disoccupati viene trattato attraverso interventi pubblici di cortissimo respiro. In Tunisia li chiamano les chantiers, i cantieri che occupano per qualche tempo dei lavoratori, ma poi rimangono lì. Quindi riequilibrare il rapporto tra pubblico e privato. Nell'interno gli investimenti privati sono scarsissimi, gran parte dell'iniziativa privata si concentra di nuovo nella zona di Tunisi, quasi il 50% dell'iniziativa privata sta lì e sulle coste. Bisogna invertire o almeno modificare questo rapporto.
Sembra purtroppo di assistere anche un po' a quello che succede nel nostro sud Italia sotto alcuni aspetti per quanto riguarda gli investimenti. Senta, diciamo in un paio di minuti, quanto incide sicuramente la situazione critica che c'è in Libia e in fondo quanto incide anche la presenza di un'Algeria che è sempre stata, diciamo, poco aperta alle riforme e soprattutto a possibili modernizzazioni?
Incide moltissimo, perché il problema della Tunisia è che nel corso della sua transizione non ha, da un lato non ha voluto impegnarsi nelle questioni socio-economiche che sarebbero state prioritarie. La priorità l'hanno avuta i dibattiti culturali, identitari, che posto all'Islam, nel suo rapporto con lo Stato e via dicendo. L'altra questione è che la Tunisia nel corso della sua transizione ha vissuto eventi drammatici, quello che succedeva nella vicina Libia, l'esplosione del terrorismo anche al suo interno. La questione algerina si pone in maniera un po' diversa, ma solleva un tema generale che vale per molti paesi arabi. Anche lì si tratta di ripensare il modello economico-politico sui quali è stato impostato l'indipendenza di questi paesi, con una struttura statale centralizzata che soffoca la società e non le permette di emergere e prendere l'iniziativa.
Brignoni, la ringrazio davvero tanto perché lei è sempre molto puntuale sulla Tunisia e ci apre uno spaccato su un paese che l'Europa e l'Italia purtroppo continuano a dimenticare, senza tenere conto invece che dovrebbe e potrebbe essere uno sbocco naturale. Buon pomeriggio, Brignone.
Grazie, buon pomeriggio anche a lei.
Allora, sentiamo che cosa la Chiesa concretamente può fare in quel paese, qual è il suo apporto e soprattutto come si è mossa in questi giorni in cui appunto le proteste hanno incendiato tutta la Tunisia. Sentiamo ancora il Vescovo di Tunisi, Monsignor Antoniazzi.
Beh, la Chiesa prima di tutto fa parte di questo noi tunisini, anche sarebbe parte dei cristiani che sono qua in Tunisia, sono stranieri, non sono proprio cristiani, ma noi come Chiesa, dico noi come Chiesa e come cristiani, insistiamo sempre per dire che i cristiani fanno parte integrale di questo popolo tunisino che ci accoglie, che è molto gentile con noi, che non ci ha mai provocato problemi. Non rispettare questo noi qua in Tunisia è un po' tradire la nostra missione come Chiesa. E allora una delle prime cose che, mi scusi, facciamo noi, anche se non è bello parlare di noi, prima di tutto dare speranza alla gioventù e dire chiaramente che il futuro è nelle nostre mani, nostre intendo del popolo di cui noi facciamo parte, di quella Chiesa fa parte. Facciamo questo soprattutto nelle scuole, quelle scuole che abbiamo, che possiamo contattare, nelle riunioni con i giovani, negli incontri che abbiamo. Il nostro lavoro è molto molto importante con la gioventù qui e anche con il popolo naturalmente. Io ho l'impressione che in questo periodo, non solo in questo periodo, che la Tunisia sta prendendo coscienza un po' del valore della Chiesa, più che in passato. Siamo sempre più richiesti in riunioni nazionali qui, a livello ministri, a livello, per dare che cosa pensa la Chiesa. Vedo nella Chiesa ancora un faro che può indicare il cammino e questo è molto importante. In passato questo non esisteva, adesso ci accorgiamo che sempre di più vogliono sapere la posizione della Chiesa. Per noi è un segno evidente che la Chiesa sta facendo un buon lavoro, diciamo, e speriamo che il Signore lo benedica.
Certamente, allora era Monsignor Ilario Antoniazzi, il Vescovo di Tunisi, che appunto ci ha parlato della difficile situazione in Libia, di quali motivi tra l'altro sono all'origine dei sommovimenti di questi giorni e speriamo davvero che siano finite e speriamo davvero che questo paese possa trovare la pace. Allora, io però mi fermo qua perché finisce la prima parte del Mondo alla radio, ciononostante vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana.